Noi stavamo parlando della dimora e vorrei riprendere quello che dicevo per sottolineare alcuni altri aspetti. Allora, stamattina avevo fatto riferimento all'intervento di Giuda di Giacomo, nell'ultima cena. Com'è successo che devi manifestarti a noi e non al mondo? Che è la domanda messianica per eccellenza. Com'è che si vede il regno di Dio? Però questa domanda si potrebbe anche presentare così. Dio, come si manifesta? Nella sua risposta, Gesù collega la manifestazione di Dio all'esperienza dell'amore e radica l'amore nel dimorare di Dio nel cuore. In sostanza Gesù dice: avverrà che se voi amate me, vi ritroverete abitati da Dio, il quale vi attrarrà allo stesso amore che circola tra il Padre, me e lo Spirito Santo. Allora, l'avevo già accennato stamattina, ma questo verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui, esegeticamente non si può, ma come comprensione di senso si può, e come sarebbe: noi ci faremo dimora per Lui. Cioè Dio diventa la nostra dimora. Per intuire il senso profondo, no, di questa espressione, potete rifarvi alla descrizione del capitolo 21 dell'Apocalisse, quando Giovanni descrive la visione, quindi la discesa della Gerusalemme celeste. In questa Gerusalemme celeste non c'è nessun tempio. Il tempio è il Signore e l'Agnello. Le espressioni precise sono: in essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Leggete questo come la descrizione della realtà di un cuore che ha creduto in Gesù. Non siamo abituati a fare questi collegamenti. Allora, in un cuore che ha creduto in Gesù e ha vissuto, splende l'amore del Padre, che Lui, cioè Gesù, irradia fino a che tutto in quel cuore parli di quell'amore. La Gerusalemme celeste è esattamente il nostro cuore, però ormai tutto illuminato dall'amore di Dio. Prima di fare un ulteriore passo di approfondimento, torno indietro un momento per farvi riflettere su un altro aspetto. Qui si dice: prenderemo dimora presso di Lui. No? L'idea della dimora. Vi ricordate per la prima volta nel Vangelo di Giovanni dove compare questo termine?
Dove abiti?
In me e in voi.
Al Allora, la versione, diciamo, prima della, che nomino del, dell'ultima nuova versione della Bibbia, presentava le cose così. Dunque, Gesù aveva ricevuto il battesimo da parte di Giovanni Battista, il giorno dopo Gesù passa e Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ed è come se dicesse ai suoi discepoli: oh, andate dietro a lui, io ho finito. Allora, c'è Andrea e l'altro discepolo, tutti pensano sia Giovanni, no? Che vanno dietro a Gesù. Gesù si gira e domanda: che cercate? E loro dicono, adesso la traduzione è questa: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Prima c'era l'espressione dove abiti, e per evitare di intendere che gli avessero chiesto l'indirizzo di casa, non viene più messo il verbo abitare, viene messo il verbo dimorare. In greco questo verbo è un verbo semplicissimo e comunissimo che attraversa tutto il racconto del Vangelo. Alla fine, quando Gesù parla dell'amore suo e parla ai discepoli nell'ultima cena, a un certo punto dice: se voi, noi non traduciamo dimorare, ma traduciamo se voi rimanete nel... Ma è greco, è sempre lo stesso verbo. Cioè rimanere e dimorare è lo stesso verbo. Noi lo cambiamo forse per rendere in italiano un po' più, ma si perde, purtroppo è così, cioè si perde quella dimensione misterica di questo semplice verbo, oppure di questo semplice termine, dimora, dimorare. Tutto il racconto del Vangelo è entrare nella realtà di questa dimora, di questo dimorare. Ma prima che noi dimoriamo in Gesù, Lui dimora in noi. E vi ricordavo stamattina che nel racconto dell'ascensione, quando Gesù scompare alla vista dei discepoli, e noi dovremmo pensare che sarebbe logico pensare che i discepoli sono nella tristezza, invece sono nella gioia. Ma la gioia è la sottolineatura del fatto che quel dimorare di Gesù non è soltanto in cielo, o meglio, è il cielo del nostro cuore. Allora il dimorare è il dimorare nel cuore, ed è per questo che i discepoli sono gioiosi. Allora la gioia è collegata alla percezione della dimora di Dio in noi. Questo è importante tenerne conto, tanto che, e questo faccio subito una deduzione, voi sapete che spesso si usano le espressioni per la preghiera, no? Entrare in se stessi, ritornare in se stessi. Guardate che non ha alcun significato di stare concentrati, Non c'entra niente. Non è che noi dobbiamo spremerci per essere tutti concentrati, no? Vuol dire entrare nel cuore così profondamente da trovare il luogo della dimora di Dio in noi, da trovare quello che nella visione dell'Apocalisse è la Gerusalemme celeste, dove non c'è tempio, perché il tempio è l'Onnipotente e l'Agnello, cioè verremo a Lui, faremo dimora presso di Lui, noi saremo dimora per Lui. Quando si parla di regno di Dio, regno di Dio dentro di noi, siamo di questa cosa. Allora, ecco l'altro passaggio che resta importante da cogliere è: c'è qualche condizione può sperimentare questa dimensione del mistero della dimora di Dio in noi? Risponderei così. Non abbiamo che da seguire Gesù nella spiegazione che fa ai suoi discepoli dopo che ha enunciato questo "verremo a lui e faremo dimora presso di lui". A un certo punto, sempre in questo capitolo 14 di Giovanni, è un capitolo intensissimo, per me riassume tutta quanta la scrittura. Tra l'altro, in tutta la tradizione orientale, tutto il cammino spirituale, la vita spirituale, la crescita spirituale è concepita esattamente come la realizzazione di queste parole di Gesù: chi osserva i miei comandamenti mi ama, e noi verremo a lui, faremo dimora e faremo dimora presso di lui. Sperimentare questo è tutto il cammino spirituale. Quando noi diciamo vita spirituale, intendiamo esattamente questa esperienza. Allora, Gesù, nello spiegare ai discepoli quello che, come dire, sta illustrando, dice, noi traduciamo così: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Ma il testo greco non ha il verbo accogliere, ha il verbo avere. Chi ha i miei comandamenti? Provate a dedurre. Chi ha solo i miei comandamenti godrà totalmente dell'amore di Dio. Questa interpretazione deriva dalla finale del capitolo, quando Gesù dice, ve lo leggo nella traduzione in italiano, allora, siamo sempre Giovanni 14, è la finale, cioè praticamente con questa finale si conclude il discorso illustrativo di Gesù del mistero che lo segnala, che lo rappresenta. Dopo, cioè, infatti il capitolo finisce, andiamo via di qui, e poi però ci sono altri tre capitoli, il 15, il 16 e il 17, ma che sono, come dire, come un ulteriore approfondimento, ma quello che Gesù doveva dire, doveva manifestare, è detto. E dice, e sono gli ultimi versetti del capitolo 14, non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Allora, come nella versione che vi riportavo prima, chi accoglie i miei comandamenti, in greco è chi ha i miei comandamenti, così in questa ultima frase non è contro di me non può nulla. Il testo dice in me non ha nulla. Allora, ritornate a quello che dicevo prima. Chi ha solo i miei comandamenti fa esperienza dell'amore di Dio. Questa interpretazione è basata su quello che Gesù dice di sé. Allora, viene il principe di questo mondo, inizierà il racconto della passione. Quindi il demonio scatenerà tutta una violenza contro di lui. E l'immagine sarebbe lo spreme per poter tirare fuori qualcosa che il diavolo possa riconoscere come suo. Ma per quanto spreme, non esce niente di suo. Allora si dice, in me non ha nulla. Perché? Perché lui ha soltanto, solo, il comandamento del Padre. Ma il comandamento del Padre è quello di amare noi. Quindi, se noi siamo nella sequela di Gesù, come il diavolo ha spremuto l'umanità di Gesù per vedere se poteva tirar fuori qualcosa che gli appartenesse, pensate alle tre tentazioni, no? Cioè questa idea di potere, di prestigio, di importanza, di gloria, no? Per quanto spremesse, non è venuto fuori niente che possa far pensare che l'umanità di Gesù nascondesse in qualche modo, no? Fosse una specie di ricettacolo di qualcosa che appartenesse al diavolo. Notate che la contraddizione, noi abbiamo perso il senso drammatico di queste cose, ma quando voi pensate per esempio alla mentalità ebraica che riferiva a Gesù la manifestazione del regno di Dio, e la manifestazione del regno era da sempre collegata alla potenza di Dio. Ora, nel dramma, nella tragedia, il contrasto è di questo tipo. Più il diavolo muove contro Gesù tutte le sue armi, no, di violenza e di ingiustizia, non solo non la spunta, ma più è potente nella violenza, più esalterà la grandezza dell'amore. Cioè più esalterà quello che il cuore di Gesù custodiva. E difatti l'espressione caratteristica poi di Gesù è Padre, perdona loro, non sanno quello che fa. Notate, non chiede l'aiuto di Dio per superare la prova. Chiede solo, stando solidale con l'umanità, Padre perdona, sono diventati scemi, non capiscono tutto, ma sono figli tuoi, sono fratelli miei. Cioè questa dimensione rappresenta la fioritura di un'umanità che è tutta occupata dall'amore di Dio, non dall'amore di Dio in generale o in assoluto, ma dall'amore di Dio per l'umanità. Questo è il motivo per cui non si può mai separare nel cammino spirituale l'amore di Dio dall'amore del prossimo. Mai. Io non posso concepire una, tra virgolette, una contemplazione di Dio che in qualche modo mi giustifichi in una specie di presa di distanza, non voglio mischiarmi, come dire, non so, non voglio sporcarmi, insomma. È impossibile. Chi pensa così pensa ancora secondo il diavolo. È così. Allora, questo fatto, no? Sottolinea proprio la radicalità della visione evangelica, che noi, con tutta la fede che diciamo di avere, siamo lontani mille miglia da realizzare. Allora è inutile battersi il petto e dire, non poverino, sono disgraziato. È inutile, è meglio dire, ma non ho proprio mai conosciuto Dio, non ho neanche mai incontrato Gesù. È meglio dire, non ho neanche fatto i primi passi. Non ho neanche fatto la domanda, ma tu, dove ti muovi? Il principio poi della fede è fare questa domanda nel concreto del nostro agire. Tu, dove ti muovi? E Gesù dice, venite e vedete. Notate questo venite e vedete. Allora dire, la soluzione non è una risposta mentale, è muovetevi, agite e vedrete se non guarderete con i vostri occhi, se non guarderete con, con i vostri paraocchi, ma gli occhi e la luce vengono da me. Di nuovo la visione del Gerusalemme celeste. Non c'è alcun tempio. Dio, l'agnello, è il tempio, è la luce. Però, per poter godere questo, non ci deve essere commissione tra quello che è di Dio e quello, diciamo così, è quello che è nostro, ma nostro come derivato dal nemico, dal diavolo. Non ci può essere commissione. Quando c'è solo quello che viene da Dio, allora il nostro cuore resta luminoso. Quando noi vogliamo mescolare, come a dire, credo al Signore, però tu no, non è che ho ragione io, quindi tu me la devi riconoscere. Quando noi ragioniamo così, quindi vogliamo fare mescolanza, no, siamo fregati. Allora, il diavolo non ha alcun diritto su di lui, cioè su Gesù, nel senso che può rovesciargli addosso tutto il male che vuole, e anticamente la passione era vista come lo sforzo del diavolo di fare così violenza che prima o dopo avrebbe ceduto. È stata sempre vista così la passione. Ma senza poterlo deviare dal suo scopo, senza potergli sottrarre l'amore che lo occupava. Anzi, più lui va contro, e più questo amore risalta. Ma questo non è una cosa da stare ad ammirare, credo. È la verità della dinamica di tutti i cuori. Anche nella vita affettiva avviene così. Se io voglio rivendicare un mio diritto, un corno che trovo l'amore per me. Per quanto io lo cerchi, non lo troverò mai. Ma lasciare il mio diritto sembra una specie di mortificazione impossibile. Non si è ancora trovata la porticina di luce. Perché se si trova la porticina di luce, avviene esattamente quello che è avvenuto per Gesù. Cioè, l'umanità resta compiuta, fiorita, proprio quando non pesca l'amore da, ma pesca l'amore in. Cioè, è come se ritrova questa, diciamo, un fiotto di luce che viene da dentro. E in questo senso resta poi confermato in quello che è, come dire, il suo anelito di fondo, cioè vivere un amore e, non dico testimoniarlo per la testimonianza, ma come riversarlo. Nel cuore del discepolo non può non manifestarsi il regno di Dio quando quel cuore è come quello di Gesù. Un cuore siffatto non può non godere della comunione con il suo Dio nel suo amore per tutti. Questa è la dinamica. Provate a pensare allora alle sorelle più anziane che possono pensare a quando erano giovani e si invitava sulla via della virtù. Allora l'invito era: più tu, come dire, ottieni le virtù, più sei vicino a Dio, no? Cos'è scattato in questo movimento che pure è sacrosanto? Ma cos'è scattato? Che se io guadagno le virtù, io senza accorgermi mi metto sullo sgabello. Rispetto a chi non ce l'ha mi sento migliore. Appena mi sento migliore sono già perso. Non conosco più l'amore di Dio. E se non conosco più l'amore di Dio, cosa mi serve la virtù? Difatti, spesso, un comportamento, diciamo così, retto esternamente, si traduce in astio e asprezza. Dov'è il Vangelo qui? Non ci viene. Questo oggi c'è il contrario. Allora, siccome tutti adhierono all'amore, ognuno faccia quel che vuole, basta amare un corpo. Nel senso che l'amore ha una via, ed è una via stretta, anche se luminosa, ma quella via è la via di Gesù. Se tu ne vuoi percorrere un'altra, l'amore non lo trovi. Non ti troverai pieno di amore, ti troverai solo pieno di te stesso. Per esempio, avete sentito, no? Tante volte dei discorsi, comunque delle riflessioni sulla preghiera, nel senso di realizzare, no? Come il proprio se stesso, no? realizzare noi stessi, no? Entrare in noi, eccetera, eccetera. La cosa che suona come assurda è che la dimensione tipica della preghiera è quella di superare il nostro ego. Perché se io sto al mio ego, per quanto raffinato, sono ancora legato al diavolo. Per superare questo ego, non ho che da poter trovare il luogo della dimora di Dio in me. E il luogo della dimora è là dove io ho casa, ma tutti possono trovare casa in me. C'è una poetessa russa, a me piace molto, la Sedakova, ha un linguaggio che a me mi piace, no? E definisce il cuore non come il punto più segreto del nostro essere, ma come il punto di apertura radicale con l'assoluto. Cioè è un punto di apertura, non è un punto, come dire, dove si concentra qualcosa, è un punto di apertura. Difatti, chi può dire di conoscere fino in fondo il suo cuore? Nessuno. Chi può dire di conoscere fino in fondo l'amore? C'è una specie di, non so, di confine arrivato al quale tu puoi dire, ah sì, adesso so. Appena dici so, perdi tutto. Quindi è il luogo di apertura, ma questa apertura comprende l'apertura dell'umanità al mistero di Dio. Ma il mistero di Dio è in funzione dell'amore suo per l'umanità. Quindi quando io scopro Dio, non posso che scoprirlo solidale con l'umanità. Ecco, è questa dimensione che noi facciamo fatica a tenere insieme. E senza la scoperta di questo regno dentro di noi, è difficile, se non altro, è difficile sopportare pazientemente le persone moleste. È difficile, senza immaginare chissà quali dramma. Aggiungo ancora questa piccola annotazione. Quello che risulta forse strano ai nostri occhi è il fatto che la veridicità di quella esperienza di dimora, no? In intimità, non è data dalla relazione diretta con Gesù, ma dalla relazione con il prossimo. Vi faccio una domanda. Allora, esiste il comandamento di amare Dio? Adesso non è evidente, no? Esiste il comandamento di amare Gesù?
No.
Come mai?
Gesù, quando siamo una cosa sola.
Sì, è per ovviare la difficoltà. Gesù non è mai l'ultimo referente. E questo è essenziale per l'assolutezza del suo amore per noi. Perché se no, in qualche modo, rischierebbe di farsi grande perché ama noi. Invece, non avviene nulla di questo genere. Gesù dice, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. In altre parole, la verità dell'amore per Gesù è data dall'osservanza del suo comandamento, che non riguarda noi direttamente, ma riguarda i nostri fratelli. È lo spazio di rivelazione che si apre nel cuore che ha creduto in Gesù. E io riassumerei così: Dio si vede nel fratello e il fratello è visto in Dio. Cioè c'è una piena solidarietà e con Dio e con i fratelli. Questo significa toccare il regno di Dio che è dentro di noi. Aggiungo, se possiamo specificare qualcosa in questo, adesso non sono, quindi non so, sono temi sconfinati, no? Che lasciano proprio uno spazio immenso. No? Più l'uomo accede e entra nel suo cuore, più lo scopre abitato dal suo Signore. Pensate istintivamente come in modo invece diverso noi agiamo. Noi pensiamo di andare a Dio facendo il bene. Ed è vero. Ma questa cosa resta vera se noi abbiamo già accolto che Dio è venuto a noi. Il bene non è che la ridondanza di questa abitazione, questa dimora di Dio dentro di noi. Se non fosse così, prima o dopo il bene che facciamo ci procura uno sgabello. Ma appena noi siamo sullo sgabello, noi perdiamo tutto il mistero di Dio. E alla fine ci ritroviamo chi, quel famoso detto, lo proverbio, chi in alto sale, precipitevolissimamente cade. In questo senso, è vero, no? Che la fede cerca le opere che la confermano, non mi posso immaginare. Ma dall'altra, non sono le opere a contare, ma è questo che secondo me noi dimentichiamo dopo, ma è l'intensità del radicamento in Dio, del cui amore noi siamo investiti. Quindi le opere sono necessarie, ma non perché hanno valore in se stesse. Le opere servono per, diciamo, esprimere davanti a Dio la sincerità della nostra fede. Ma il frutto della fede non sono le opere. Infatti, come dicevo anche stamattina, nella lettera ai Colossesi, si domanda che ci sia frutto in ogni opera buona, non che ci sia il frutto per l'opera buona. L'opera buona è quella che corrisponde ai comandamenti, ma deve portare un frutto. E il frutto non è che questo radicamento nell'amore di Dio. Tra l'altro, penso che avrete tutti fatto esperienza, se voi siete troppo bravi nel comportarvi con un altro, l'altro quasi vi sopporta. Troppo bravi, sottolineatele. Insomma, perché? Perché lo mettete in ombra. Gesù, quando fa il bene a noi, non mette in ombra a noi. Anzi, se voi leggete, no, nei vari passaggi del Vangelo, dal racconto del Vangelo, dove Gesù agisce, libera sempre la dignità delle persone. Cioè, una persona si sente valorizzata, eppure ha ricevuto. Non è che la persona ha fatto qualcosa. Ma il bene è quello che libera la dignità delle persone. Il nostro fare il bene spesso invece blocca, perché è come se noi occupiamo lo spazio e non permettiamo all'altro di crescere. Questo non è il bene secondo il Vangelo. Allora, tutta la dinamica dell'intento spirituale è definito da Gesù come riportavo prima: se uno mi ama, osserva la mia parola, il Padre lo amerà, noi verremo e faremo dimora in lui. E questa dimora che deve, come dire, balenare nello spazio delle nostre relazioni. Quando, proprio nei primi viaggi che ho fatto in Romania, ho incontrato una figura proprio bella di un monaco ortodosso romeno e che, diciamo così, mi ha ricordato un aneddoto che negli anni 30, 1930, negli anni 30, aveva, come dire, imparato dalla bocca di un eremita. E aveva fatto questa domanda, no? Ma quando è che verrà la fine del mondo? E questo eremita, allora dovete pensare che in Romania c'era già un grande sommovimento, nel senso che poi dopo sono avvenuti degli avvenimenti proprio tragici nel paese, a parte poi la guerra, a parte poi il comunismo, ma prima ancora. E lui dice: quando non ci sarà più sentiero tra l'uomo e il suo vicino? Cioè il bene è definito non in qualcosa che io faccio all'altro, ma nel fatto che l'altro può sempre venire a me in tutta pace. Un po' diverso. Come non si può definire l'amore, ma solo vivere, così il regno non è definito da nessuna cosa. Ma sappiate che ogni cosa vi può far toccare il regno di Dio. Quindi non consiste in nessuna cosa, ma ogni cosa è quel punto di tangente dove voi potete toccare il regno di Dio. Proprio perché il regno di Dio è splendore di amore per noi, e dell'amore di un Dio fatto uomo. Di un Dio, questo per me è molto, molto, molto significativo, di un Dio la cui gloria è l'assoluta umiltà con noi. Dio non rivendica mai da noi alcun amore. Cioè, l'agire di Dio con noi è di assoluta umiltà. Tanto che i padri continui dicevano che il vestito di Dio è l'umiltà. Io spesso, quando mi viene da riflettere o comunque da parlare di queste cose, aggiungo questa osservazione. In tutta la letteratura moderna, non parlo della TV, nella cinematografia moderna, in quello che è la produzione teatrale, quindi diciamo quello che la cultura in qualche modo elabora come raffinatezza, due virtù mancano costantemente: l'unità e la gioia. Non c'è nessuna opera che illustri la dimensione di verità dell'unità e della gioia. Eppure, tutte le ragazzine sanno, ho fatto molte domande, tutte le ragazzine sanno che per vivere un amore senza umiltà non si riesce, ma poi non si riesce proprio perché non si vuole essere umili. Noi abbiamo un'idea un po' palurda dell'umiltà ed è per questo che non è amata. L'umiltà è affettata, non che è vera, perché l'umiltà sta insieme a un senso di gratitudine, l'umiltà sta insieme a un senso di pienezza, la pienezza che non mette in risalto la gloria vostra, anzi, contrario, ma mette in risalto la gloria dell'altro che voi difendete. E se difendete la gloria dell'altro, voi siete difesi presso Dio. È per questo che voi godete voi della comunione con Dio. In fondo, perché Dio può essere radicalmente umile? Perché non ha bisogno dell'amore di nessuno. È Lui che dà amore. È Lui che vive l'amore per. Allora questa umiltà è collegata al mistero dell'innocenza dell'amore. Noi invece che innocenti non siamo. Per noi amare con umiltà è molto complicato. Però se l'esempio è quello di Gesù, allora la nostra umanità si deve muovere proprio dietro la sua scia. Allora vi ricordo ancora, e poi chiudo perché sennò mi tengo qui, chi ha i miei comandamenti e solo quelli fa esperienza dell'amore. Chi ha l'amore di Dio e nient'altro, il demonio può venire contro finché è uguale. Non tira fuori niente che ti appartenga, cioè voi non diventerete mai strumenti di oppressione, pena, potere su nessuno. Nella sostanza, l'invito di Gesù a realizzare quel ama il prossimo come te stesso, il te stesso è tutta l'umanità, la mia umanità. Non ha niente di più, niente di meno della tua, di tutti. Quando noi riusciamo a percepire che l'umanità di tutti ha lo stesso valore, noi siamo pieni dell'amore di Dio. In qualche modo, per qualche aspetto e in qualche punto, scopriremo che il regno di Dio è dentro di noi. E domani invece pensavo di fare tutto oggi, ma tanto dove arriviamo. Voglio trattare la famosa terza questione, quella della potenza, perché noi abbiamo delle idee troppo bislacche attorno alla potenza. Vedere come la scrittura parla di potenza, come l'amore è potente, ma non secondo l'immagine che abbiamo noi, è importante per essere andato per pulire il nostro cuore e predisporlo ad accogliere quello che viene da Dio. È Lui che conosce il nostro cuore, non noi conosciamo Lui, ma Lui conosce il nostro cuore. E se noi ci facciamo leggere il cuore, allora anche noi possiamo entrare nel nostro cuore e troveremo la dimora di Dio. Non ho registrato
io.
Bravo. Entri in verità. Hai registrato tu?
Sì.
Allora, chiudi.
Almeno spero, normalmente.
Succede. La scena è